una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e la Radio Popolare. Un buon risveglio. Oggi è domenica 18 maggio e, come tutte le domeniche, ascolteremo un po' di musica classica che spazia dalla musica antica alla, insomma, alla musica del Novecento, mettiamolo così, Novecento storico. Ecco, non mi spingo oltre, tranne rari casi, anzi in effetti non è vero, oggi ascolteremo anche qualcosa di ben più recente, però come sempre nuovi dischi e qualche annuncio di concerti ovviamente, e come sempre io vi ricordo che se volete chiedermi delle cose, se avete delle richieste da fare, magari da riascoltare fra un paio di settimane, visto che ci alterniamo io e Carlo Centemeri, insomma, lo potete fare al 331-6214013. Oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo su WhatsApp, su Telegram, insomma, oppure SMS, appunto. Quindi potete scrivermi come e dove volete. E quindi iniziamo subito. Uno dei primi dischi che volevo farvi ascoltare, perché mi sembrava particolarmente appropriato come primo ascolto per svegliarsi in questa domenica mattina, che pensavo fosse più calda di quello che è un disco della Brilliant che è uscito sia in formato fisico che digitale. Si chiama Brahms Complete Trios. Tri di Brahms, genere che Brahms, come dire, percorre un po' per tutta la vita, fin dal, insomma, dagli anni 50, col primo trio, quello col corno, che peraltro appunto qui è inserito, ed è un trio particolarmente divertente da ascoltare in una forma che di solito non è particolarmente consueta, come quella appunto del trio con corno. Però forse il trio più famoso e anche sicuramente il più straordinario è insomma, l'ultimo che ha scritto, quello per clarinetto in La minore opera 114, di cui questo nuovo disco Brilliant con il trio Gustav e con Lorenzo Guzzoni al clarinetto ne dà, secondo me, un'interpretazione particolarmente sentita. Thank you. Il trio Gustav alle prese con l'adagio, il secondo movimento dal trio per clarinetto opera 114 in la minore di Brahms, è uno dei tri di Brahms che costituiscono questo nuovo, in realtà cofanetto, sono due dischi per la Brilliant, proprio usciti il 1 maggio, lo trovate sulle varie piattaforme di streaming e anche in formato fisico, è un disco sicuramente che vale la pena. A me sono piaciuti molto per esempio questi, l'uso anche forse con l'aiuto del microfono particolarmente accentuato degli strappi o comunque di un certo tipo di suono del violoncello, e in generale mi è sembrato veramente un'esecuzione particolarmente riuscita. Loro sono il Gustav Trio, sono giovani, sicuramente vale la pena seguirli anche al di là di questa nuova uscita per la Brilliant. Invece ci sono tanti appuntamenti questa settimana, intanto va detto che insomma, sta per arrivare Piano City nel weekend, quindi sicuramente oggi il pianoforte avrà un po' un occhio di riguardo, diciamo, nella scaletta della prossima ora e mezza, e comunque però ci sono in generale tanti appuntamenti a Milano, tanti appuntamenti alla Scala, per esempio iniziamo col primo domani sera alle 20, domani lunedì, alla Scala recital del forse uno delle cantanti più in generale più adorate dai pubblici di oltreoceano e qua, cioè sto parlando di Joyce DiDonato, che torna a Milano accompagnata al pianoforte da Craig Terry. DiDonato aveva debuttato alla Scala nel lontano 2001 in Cenerentola e dopodiché è praticamente diventata beniamina non di questo teatro, intanto perché è una persona meravigliosa, ma anche perché è una bravissima e straordinaria interprete sia del repertorio rossiniano sia del repertorio barocco e poi in generale per le sue varie attività come dire, filantropiche, l'ha sempre fatto per esempio l'anno scorso portando a teatro quello che di fatto poi è un disco chiamato Eden, che è tutto un progetto ovviamente sulla sostenibilità ambientale. E invece però per il resto alla Scala Joyce DiDonato torna con un programma, devo dire, particolarmente unico, però che non ha mai inciso. Si tratta di una selezione di, per esempio, chanson de Bilitis di Debussy, 5 leader di Alma Mahler, la cantata Arianna Naxos di Haydn e poi l'esecuzione, penso sia la prima volta in Italia, di una serie insomma, chiamiamoli leader, songs di Jake Heggie, Camille Claudel, Into the Fire. Quindi ovviamente Joyce DiDonato, persona intelligente qual è, ha sempre scelto dei programmi che, come dire, avessero anche, come dire, un senso, e appunto questa volta lei di solito è molto attiva anche nel dialogare col pubblico durante i concerti, quindi sicuramente avrà modo anche di raccontare la scelta di questi brani così apparentemente distanti l'uno dall'altro. Visto che però appunto Joyce DiDonato non ha mai inciso questa selezione, ho pensato di riascoltare con voi qualcosa dall'ultimo album, appunto, quello chiamato Eden, con questa bellissima copertina con Joyce DiDonato tutta completamente coperta di, insomma, di, sembrerebbe tempere colorate. E in particolare a me piace tantissimo, e forse è anche il brano che più si avvicina un po' allo spirito di quello che eseguirà domani sera alla Scala, cioè il primo delle otto poesie di Emily Dickinson musicate da Aaron Copland. Thank you. si chiude così in maniera molto aperta, Nature, The Gentlest Mother, la prima delle otto poesie di Emily Dickinson, messa in musica da Aaron Copland, Joyce DiDonato, qui mezzo soprano, accompagnata dall'ensemble Il Pomodoro, diretto da Maxim Emelianichev. Il disco Eden è stato uno dei grandi successi della passata stagione, ormai dell'anno scorso, e sicuramente insomma, uno di quelli destinati un po' a lasciare il segno. Non a tutti è piaciuto, io l'ho trovato un progetto in sé molto bello e anche un ascolto piacevole e foriero di ulteriori pensieri, mettiamola così. Vi ricordo appunto l'appuntamento con Jazz DiDonato è domani sera alle 20 al Teatro alla Scala, all'interno della stagione dei Restaldi Canto, e sarà accompagnata da Craig Terry, programma spazio tra Debussy, Alma Mahler, Haydn e poi al contemporaneo Jackie Haggie. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è invece ancora un altro nuovo disco, questa volta è un ascolto molto diverso perché la Challenge Classics ha scelto di continuare il progetto dedicato a Carl Philipp Emanuel Bach, quindi al secondo genito dei figli di Bach, e in particolare questo disco con Rio Terracado al violino e Fabio Bonizzoni, quindi insomma giochiamo in casa, al cembalo, seleziona soprattutto appunto le sonate per violino e cembalo, insieme anche a quello che poi è il cosiddetto appunto Empfindungen, la selezione di brani con cui lo stesso Carl Philipp Emanuel Bach si riferisce, con un termine che poi è diventato un po' il simbolo di questa stagione post-barocca, diciamola così, mettiamola così, della musica in area centro-europea, appunto lo stile della sensibilità, del sentimento, no? Lui stesso li chiamava i miei sentimenti, alcune di queste composizioni. Sono tutti brani bellissimi, sono un po' come prendere il meglio, come dire, di quello che aveva ereditato da suo padre, cioè da Johann Sebastian Bach, e tutto un po' l'atmosfera, le temperie culturali che agitavano insomma, la metà del Settecento in area tedesca, e poi tramutarle in queste veramente deliziose sonate. Io ho scelto la sonata in si bemolle maggiore per violino e cembalo, tastiera, quel che volete, 77, questo è largo, loro sono Rio Terracado e Fabio Bonizzoni rispettivamente violino e cembalo. le sorelle La Becca alle prese con Mamerlois di Ravel, perché tornano anche loro alla Scala questa settimana. La bellezza del giardino incantato, il giardino fatato, il Jardin Féerique da Mamerlois di Maurice Ravel. Questo è uno dei brani che Katia e Marielle Labeck, il duo pianistico forse più impegnate nella, come dire, nella diffusione del repertorio per pianoforte, per due pianoforti o per pianoforte a quattro mani, tornano alla Scala giovedì alle 22, ma giovedì 22 alle 19 ovviamente. In realtà è un concerto spettacolo dedicato ai piccoli con un narratore d'eccezione, perché sarà niente meno che Alessandro Baricco, quindi sarà lui a introdurre alcune delle le suite in programma, cioè Mamerlois di Ravel e il Carnevale degli animali di Saint-Saëns. E le sorelle Labeck saranno accompagnate anche da un ensemble di professori dell'orchestra del Teatro alla Scala, e quindi insomma è uno spettacolo particolarmente divertente. Cercate i biglietti online, dovrebbero essercene ancora. Insomma, come vi dicevo, appunto, è una settimana particolarmente densa per la Scala, lo vedremo, ci sono altre cose che volevo che vi racconterò poi nei prossimi minuti. Intanto però prima volevo dire, prima prendiamo fiato, in realtà quello che stiamo per ascoltare non fa affatto prendere fiato, ma anzi fa ancora più stare in punta di sedia. Sto parlando di un nuovo disco dedicato niente meno che alla Salome di Richard Strauss, la sua prima grande opera, diciamo la prima opera di Strauss che è entrata definitivamente in repertorio, gioiello praticamente di teatro modernista o mettiamola così, un po' più decadente, la messa in musica proprio della versione di Oscar Wilde di Salomè. Malin Billström è la protagonista, e la Bergen Philharmonic Orchestra diretta da Edward Gardner sono in realtà poi i veri protagonisti di questa registrazione per la Chandos. In realtà una registrazione dal vivo al Festival di Edimburgo non lo si direbbe quasi, vista la qualità soprattutto orchestrale, devo dire, di questa registrazione. Edward Gardner, che ormai è sta facendo carriera soprattutto grazie a un'intelligente scelta di cosa lasciare in disco e cosa no, e soprattutto da quando è diventato direttore stabile dell'orchestra di Bergen, con la Chandos ha veramente infilato negli ultimi mesi una serie di registrazioni che sicuramente rimangono tra le più belle dei rispettivi repertori. In particolare questa di Salome è forse una delle sue cose più riuscite, e allora perché non ascoltare la straordinaria danza dei sette veli, la danza di Salome, al centro della Salome, uno dei pezzi, se vogliamo, più lussuriosi, la Shivin mai messa in musica, e qui voglio proprio bello sentire l'orchestra di Bergen che un po' si lascia andare, ma al tempo stesso è anche abbastanza raffinata nel far percepire tutte le voci interne di un brano che in realtà è molto più complesso, soprattutto da un punto di vista della scrittura, di quanto si potrebbe pensare.
Thank you.
la danza con la quale Salome riuscirà a estorcere da Erode la possibilità di avere la testa di Giovanni Battista, con cui poi appunto chiuderà in uno straordinario monologo l'opera. Questa è la Salome di Richard Strauss, il disco appena uscito per la Chandos con Edward Gardner alla guida della Bergen Philharmonic Orchestra. È un disco che sicuramente vale la pena ascoltare per intero. Noi abbiamo ascoltato la sua parte strumentale più famosa forse, ma sicuramente anche l'interpretazione di Marin Bindstrom come protagonista è di quelle che vale la pena insomma, seguire e anche ascoltare con attenzione, perché come avete capito è un'interpretazione di quelle dove non c'è una battuta che non sia stata pensata. L'ho percepito particolarmente in questo brano, dove appunto per la prima volta anche mi sono reso conto di alcune sottigliezze proprio orchestrali che prima non avevo colto. Un genere molto diverso e dove le sottigliezze magari si tendono un po' a perdere, anche perché si possono riorchestrare, come per esempio è stato fatto, è invece il repertorio di Kurt Weill, che arriva alla Scala in questi giorni, anzi ha cominciato proprio con la prima il 14 maggio, ma sta sulla scena fino ai primi di giugno. Sto parlando del trittico Brecht Weill, che la Scala mette in scena con Irina Bruck, la figlia di Peter Bruck, che già aveva nel 2021, però in epoca di pandemia, quindi a teatro vuoto e a favore di telecamere, inizialmente solamente un dittico, e poi invece cioè con gli ultimi sette peccati capitali e i Songspiel Mahagoni, adesso hanno aggiunto i songs da Happy End, questa sorta di teatro musicale ambientato tra le gang di Chicago, appunto scritto da Brecht Weill, e lo spettacolo appunto è concepito in realtà come sostanzialmente una scena unica, ma di fatto appunto è in tre parti. Come tutti gli spettacoli di Brecht, ovviamente giocano tutti un po' sul metateatro, insomma, hanno anche, come dire, uno spirito e un obiettivo, di coinvolgimento del pubblico, che è ben diverso da penso qualunque altro tipo di genere teatrale. Vi consiglio ovviamente di passare dalla Scala a vederlo, se non lo spettacolo di Irina Bruck magari non è un capolavoro, ma sicuramente musicalmente è uno di quei generi che vale la pena ascoltare dal vivo, anche se di fatto le registrazioni non mancano. La notizia è che l'archivio ricordi che da un po' di anni collabora con l'etichetta l'editrice di Schachtel per la pubblicazione di alcuni specifiche reincisioni, ristampe di dischi storici particolarmente rilevanti. In questo caso uscirà, ci vuole ancora un po' di tempo, un disco che oggi è introvabile, ma che è veramente un grandissimo capolavoro, cioè Laura Betti che interpreta praticamente quasi tutto quello che verrà ascoltato alla Scala in questi giorni, cioè songs di Kurt Weill per Brecht, e in particolare Laura Betti in questo disco di metà anni 60 le eseguiva nella versione riorchestrata, arrangiata da niente meno che Bruno Maderna, che infatti è anche poi il direttore dell'ensemble. Sono due dischi divisi di fatto tra lo iato di quando a un certo punto Weill e Brecht sono costretti a emigrare negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni in Germania, e devo dire Laura Betti, che se vogliamo non è proprio il primo nome che viene in mente quando pensiamo a Kurt Weill, è straordinaria. Gli LP sono veramente abbastanza introvabili, però sono felice che verranno ristampati, e in pratico sono cofanetti anche molto belli, con delle lunghissime e molto militanti introduzioni di Roberto Leidi, che racconta proprio tutto un po' il sostrato che sta dietro al lavoro di Weill a supporto, in un certo senso, ma anche una collaborazione attiva con Bertolt Brecht, e poi appunto poi c'è Laura Betti, cioè questa reduce, se vogliamo, forse da poco dall'aver fatto parte del cast della Dolce Vita di Fellini. In un certo senso quel personaggio l'ho trovato così anche un po' sfacciata, no? Anche molto irriverente, lo trovo anche molto nel modo in cui lei canta tutti i song di Weill in questi due LP che stanno per essere ristampati. ho pensato forse uno dei song più famosi e anche forse uno dei meglio interpretati proprio alla, in un certo senso anche quasi nel suo modo, a metà tra un po' bolognese e un po' romano, di Laura Betti, è Surabaya Johnny da Happy End, cioè il terzo dei titoli che verranno messi in scena alla Scala. In questi giorni, appunto, lo spettacolo è appena cominciato, proprio il 14 maggio, Shai ovviamente alla guida dell'orchestra e Irina Brook è la regista di questo spettacolo.
16 anni avevo allora, di Birmania arrivasti quassù. Mi dicesti che ti venissi dietro e che al resto pensavi tu. Io ti chiesi del tuo mestiere, com'è vero che ora sto qua. Tu dicesti le strade ferrate, ma il mare mai più, per carità. Quanto parlasti, Johnny, e quante palle, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo istante, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny. Che stai e mi sfotti, Johnny. E levati la pipa di bocca, caro mia. Surabaya Johnny, sei cattivo perché? Surabaya Johnny, io ti amo, Johnny. Surabaya Johnny, so perché tu non hai cuore, Johnny, ma io t'amo così. In principio era sempre festa, finché non mi prendesti con te. Dopo 15 giorni nemmeno, non t'andava più niente di me. Col fiume su e giù per il Punjab, fino dove Dio solo lo sa. Io mi guardo allo specchio e mi vedo come avessi 40 anni già. Non era l'amore, Johnny, tu volevi soldi, Johnny, eppure io pendevo, Johnny, dalle tue labbra, Johnny. Volevi tutto, Johnny, io ti ho dato di più, Johnny. E levati la pipa di bocca, carogna. Surabaya Johnny, sei cattivo perché? Surabaya Johnny, mio Dio, io t'amo, Johnny. Surabaya Johnny, sono triste perché lo sai bene, non t'ho mai chiesto perché mai ti chiamavi così. Ma per quanto sia lunga questa costa, lo sapevano tutti qui. Un bel giorno dal mio lettuccio sentirò la sirena fischiar e tu via te la squagli in silenzio e una nave lì pronta per te. Johnny, tu sei...
C'è bisogno in effetti della ristampa di questi LP, perché la qualità si sta anche un po' degradando anche dei miei, e insomma staremo a vedere quando l'Archivio Ricordi e di Schachtel riusciranno a produrre una attesissima ristampa dei due dischi dedicati a Kurt Weill da Laura Betti e Bruno Maderna. Vi ricordo tanto l'appuntamento in questi giorni al Teatro alla Scala. L'ultimo disco prima della pubblicità che invece volevo farvi ascoltare è una novità per Decca. Torna Sheku Kanne Mason, uno dei tanti fratelli della famiglia Kanne Mason, è forse il più famoso, anche insomma colui che attraverso partecipazioni a matrimoni reali e a tanti anche proms della BBC è diventato una figura particolarmente familiare in Inghilterra, ma direi anche nel resto del mondo. Il disco è dedicato a Shostakovich e Britten, in particolare a Rostropovich, che era il dedicatario del secondo concerto per violoncello e orchestra di Shostakovich, appunto, e poi anche perché Shostakovich condivideva con Rostropovich una grande amicizia con Britten. Shekhu Kanemason aveva già inciso il primo concerto di Shostakovich qui con la Sinfonia of London diretta da John Wilson, quindi un ensemble che io amo moltissimo, devo dire, supera veramente se stesso, e questo è forse una delle migliori interpretazioni recenti del secondo concerto per violoncello di Shostakovich. Thank you. ad ascoltarlo con le cuffie si sente qualunque del, anche proprio della passione che trasuda dalle mani di Grigori Sokolov nella terza delle quattro ballate opera 10 di Brahms. Le abbiamo ascoltate perché, come vi dicevo, è una settimana molto densa a Milano, sia di appuntamenti anche alla Scala, ce ne sono altri che vi devo annunciare, ma soprattutto di pianisti, perché sta insomma per arrivare questo weekend Piano City, quindi sono tantissime occasioni di sentire pianisti più o meno famosi esibirsi per tutta la città, ma le stagioni concertistiche si stanno anche un po' attrezzando per comunque anticipare e portare alcuni dei grandi nomi a modi trailer per Piano City. Uno di questi per esempio è la Società dei Concerti, che mercoledì sera 21 maggio alle 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano ospita appunto Grigori Sokolov, che porterà, oltre alle quattro ballate opera 10 di Brahms e le due rapsodie opera 79, anche una lunga serie di brani di William Byrd, il che è una prima volta, perché Sokolov non ha mai quantomeno inciso brani di Byrd, quindi in generale del tardo rinascimento inglese, però potrei sbagliarmi, in realtà non credo proprio, non so se dal vivo è uno di quei programmi che porta in giro, perché infatti peraltro oltre a Milano sarà a Bergamo e a Brescia all'interno del festival, proprio il festival pianistico di Bergamo e Brescia nei prossimi giorni, quindi è chiaramente un programma che è pensato integralmente da lui. Non so se appunto forse arriverà al disco in futuro, me lo auguro perché sono molto curioso di ascoltarlo in un repertorio che non è il suo, diciamo, consueto, ecco. Quindi Sokolov arriva a Milano mercoledì sera alle 20.45 alla Società dei Concerti della serie Rubino, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, ma per esempio altri grandi pianisti ospiti in questi giorni sono, gioca in casa, ma comunque un grande pianista, Davide Cabassi, e Pomeriggi Musicali, che per tutta la settimana sarà impegnato nelle sonate per pianoforte di Mozart. Se andate sul sito dei Pomeriggi trovate anche tutte le date e gli orari. E poi appunto si arriverà, ma ne parliamo magari dopo, ai vari appuntamenti, alla grande anche inaugurazione di Piano City. Nel frattempo però questa sera, e vi consiglio se trovate dei biglietti, è un po' forse siamo vicini al tutto esaurito, ma secondo me se ci si collega insomma nel pomeriggio tardi, quando aprono anche le vendite dei biglietti, quelli che una volta erano i biglietti di loggione, online magari qualcosa si trova. Sto parlando dell'esecuzione in forma di concerto, un concerto straordinario del Mitridate di Mozart, che arriva, torna alla Scala con Christophe Rousset, che peraltro lo ha inciso in una mitica incisione di tanti anni fa con un cast stellare, e qui a Milano torna con Jessica Pratt, insomma, quindi con anche un grande nome della ribalta internazionale. Il Mitridate è l'opera con cui Mozart debutta praticamente nel mondo dell'opera seria, e soprattutto che scrive quando è a Milano, neanche quindicenne, con anche una certa velocità e anche un certo gusto, chiaramente già per cercare di cambiare un po' le carte in tavola di quelle che era un po' il vecchio ormai dramma metastasiano. Nel 1770 appunto Mozart porta al Teatro Ducale, non era la Scala, perché la Scala verrà aperta 8 anni dopo, il Teatro Ducale però era il massimo teatro di Milano, era all'interno di Palazzo Reale, e qui appunto Mozart produce questa lunga, non ha senso nasconderlo, è una lunga opera seria, classica, un classico un po' drammone degli anni 70 del Settecento, però alcune arie sono già di una bellezza straordinaria. Io quindi andrei a riascoltare il disco che Christophe Rousset aveva inciso con l'Étalon Lyrique per Decca tanti anni fa, e canta colei che in questi giorni peraltro ha proprio dato l'addio alle scene operistiche, quantomeno una bellissima serie di recital in giro per la Francia, che però in realtà si ritornerà come grande interprete di musical e operette, cioè Nathalie Dessay. Questa è la prima grande aria dell'opera Al Destin che la minaccia. Thank you. Natalides è inconfondibile nella grande aria di Aspasia che apre il Mitridate Re di Ponto, opera di Mozart che arriva alla Scala questa sera in forma di concerto. Io odio le opere in forma di concerto, però comunque, poiché in questo caso c'è un grande cast, un grandissimo direttore come Christophe Rousset, vale sicuramente la pena passare da Via Filodrammatici e cercare un biglietto per questa sera. Invece non mi rimane moltissimo tempo, quindi ho ancora tante cose che volevo farvi ascoltare, quindi una di queste sicuramente è intanto ricordarvi che Ricordi d'Archivio oggi è dedicato a un recente disco per la Naxos che è i concerti per pianoforte di Vittorio Rieti, compositore italiano ma di fatto naturalizzato statunitense, era nato ad Alessandria d'Egitto, frequenta la Bocconi e poi però va a studiare a Roma con Respighi e Casella nel 25 e a Parigi, dove peraltro scrive insomma, uno dei concerti del pianoforte, quello che, insomma, che ascoltiamo, il primo, e poi al di fatto per sfuggire alle persecuzioni del regime fascista emigra negli Stati Uniti nel 40 ed è lì ci rimane fino alla morte nel 1994 insegnando in vari college americani. Peraltro il mio dubbio è come pronunciassero Vittorio Rieti, perché la IE in inglese è difficile da dire, quindi l'avranno chiamato Rieti, non lo so. Sicuramente invece lo pronunciano molto bene Alessandro Marangoni e Giuseppe Grazioli, che sono i due protagonisti del disco Naxos con l'Orchestra Sinfonica di Milano, intervistati da Claudio Ricordi.
Thank you.
l'appuntamento alle 15.35 sulle nostre frequenze oggi con i ricordi d'archivio e Claudio Ricordi che intervista Alessandro Marangoni e Giuseppe Grazioli per parlare del recente disco Naxos dedicato ai concerti del pianoforte di Vittorio Riet che stiamo ascoltando. L'ultimo ascolto invece è per appunto invitarvi dal 23 maggio al 25 a seguire gli oltre 250 concerti che animano Piano City a Milano, speriamo sia bel tempo. C'è un po' di tutto, da insomma, l'inaugurazione, l'anteprima giovedì 22 all'Anfiteatro di Piazza del Liberty con Francesco Tristano e anche una per tutta la durata del festival l'installazione del pianista Dustin O'Halloran. Però poi l'inaugurazione vera e propria è venerdì sera alla GAM con niente meno che Chilly Gonzalez. E io però, come dire, dei vari concerti volevo invece segnalarvi quello che mi sembrava il più insomma, meritevole di segnalazione, cioè quattro pianisti: Luca Ciammarughi, Francesco Libetta, Costanza Principe, Alessandro Stella, che venerdì 23 alle 19 alla Fondazione Prada eseguiranno uno dei grandi capolavori di Julius Eastman, cioè il compositore americano, diciamo, quello, uno dei pochi che è riuscito ad andare un po' oltre, a dire qualcosa sul minimalismo in questa sua sorta di approccio che lui chiamava organico. Poi appunto Julius Eastman è morto, praticamente abbandonato da tutto e tutti, lo si è riscoperto molti anni dopo grazie al ritrovamento di alcuni dei suoi spartiti, che peraltro sono mezzo illeggibili perché era tutto un suo modo particolare di concepire anche la scrittura musicale. Però Gay Guerrilla, uno dei suoi grandi affreschi, dura quasi mezz'ora, verrà eseguito a Milano venerdì sera alle 19 alla Fondazione Prada. Con Julius Eastman e con Gay Guerrilla io, Carlo Lanfossi, vi saluto, vi lascio ai microfoni del giornale radio e poi ci risentiamo fra un paio di settimane. E come sempre, vivete felici. Thank you.